Alessandra Tedesco.
Le furie di Venezia, pubblicato da Longanesi, è il nuovo appassionante romanzo di Fabiano Massimi, autore, forse lo ricorderete, dell'Angelo di Monaco, I demoni di Berlino e Se esiste un perdono. Ancora una volta ci porta negli anni 30, gli anni del fascismo in Italia e del nazismo in Germania. Se l'Angelo di Monaco raccontava la storia vera della nipote di Hitler trovata morta in una stanza chiusa a chiave, stavolta siamo a Venezia in un periodo che va dal 34 al 42. I protagonisti sono sempre gli stessi: Siegfried Sauer, ormai diventato ex commissario di polizia a Monaco, e il suo collega Motti. Hanno organizzato, diciamo, un attentato nei confronti di Mussolini e Hitler, che nel giugno del 34 si trovano a Venezia in contemporanea in piazza San Marco. L'attentato fallisce, questo lo possiamo dire, ma seguendo Mussolini di notte scoprono che il suo motoscafo si ferma per un po' di tempo sull'isola di San Clemente, dove poi scoprono, anche qui lo diciamo perché accade all'inizio del romanzo, che c'è un manicomio femminile. Perché Mussolini ci è andato e soprattutto chi è rinchiuso a San Clemente? Da qui parte l'indagine che, come sempre nei romanzi di Fabiano Massimi, un mix fra fatti reali e fantasia. Fabiano Massimi, partiamo appunto dai tuoi protagonisti, Sauer e Motti. Insomma, ne è passata di acqua sotto i ponti dall'Angelo di Monaco perché sono successe diverse cose. In che fase, diciamo, della loro vita, anche di impegno politico, si trovano?
Sauer e Motti, che nell'Angelo di Monaco lavoravano per la polizia, a Monaco in un momento di forte ascesa del nazismo, ma non ancora di trionfo, e che quindi avevano un orientamento indefinito, qualcuno addirittura aveva dei pregressi a favore del nazismo, e durante l'indagine a Monaco scoprono fatti che li orientano in maniera ancora diversa. Nel frattempo, nei demoni di Berlino hanno scoperto un complotto dietro al grande fatto, un grande misfatto che diede i pieni poteri a Hitler, cioè il rogo del Reichstag. Nel 34 ormai hanno capito che tipo di bestia è il Führer e hanno intuito prima di tutti gli altri, prima anche dei grandi politici dell'epoca, che una sua alleanza con Mussolini, che lui vedeva come maestro, sarebbe stata letale. Per questo motivo sono decisi a fare ciò che bisogna fare, anche se va oltre le loro speranze più estreme. Però quando un tiranno si affaccia, talvolta bisogna abbatterlo.
Infatti a un certo punto del romanzo tu scrivi: possibile che i grandi della terra non capissero il pericolo di un'alleanza fra nazisti e fascisti? Andavano fermati e non c'erano molti modi per farlo. Sauer non credeva nella violenza, ma averne subita tanta gli aveva insegnato che a volte poteva essere un mezzo per evitarne di maggiori. Abbiamo già detto, questo attentato non va in porto e seguendo appunto Mussolini di notte scoprono che esiste quest'isola di San Clemente dove c'è un manicomio femminile. Anche qui, senza entrare troppo nei dettagli, possiamo dire che iniziano ad indagare sul perché Mussolini è lì e scoprono che ci sono dei fascicoli mancanti negli archivi. In particolar modo un nome desta la loro attenzione, è quello di Ida Dalser. Chi era Ida Dalser?
Ida Dalser era lo scheletro nell'armadio di Mussolini, era la persona, la donna, ma la persona in generale più pericolosa per lui e anche per il regime. Ed è curioso che Mussolini abbia scelto per il primo incontro con Hitler proprio Venezia, sapendo che poco distante su quest'isola a manicomio nella laguna era rinchiusa per suo ordine la donna che temeva più di ogni altra, perché Ida Dalser era la sua prima moglie, segreta, segregata, cancellata. Poi anche dalla storia successiva. Una donna che aveva un enorme potere potenziale su di lui, anche perché non era solo sua moglie, ma era anche la madre di un primogenito maschio, a sua volta segreto, segregato e cancellato. In quegli anni, siamo dopo il concordato, Mussolini era sposato, quindi bigamo, sposato con donna Rachele, ed era un esempio per tutta l'Italia di probità, onestà, di famiglia perfetta. Aveva già un ufficiale primogenito, Vittorio, che però di fatto era un secondo genito maschio. Che comparissero una prima moglie, da cui lui non si era mai ufficialmente separato, e un altro primo figlio, sarebbe stato uno scandalo troppo grande da sopportare persino per lui.
Infatti tu scrivi nel romanzo che si vociferava a Venezia che ci fosse appunto il primogenito di Mussolini, però non c'era niente di ufficiale. Qui però tu stai parlando di storia vera, cioè qui non hai inventato nulla.
Qui non ho inventato nulla, anzi, in questo romanzo più che in altri ho voluto mettere molto in chiaro dove sono, nelle fonti riportate, dove sono le verità inattaccabili. Ci sono tantissime fonti riportate perché la storia è talmente straordinaria, soprattutto nel fatto che noi continuiamo a rimuoverla. Nel tempo, in questi 90 anni, dai fatti, diverse volte la storia è venuta a galla e tutte le volte noi l'abbiamo ricacciata in qualche maniera sotto il pelo dell'inconscio, come se ci vergognassimo troppo di questa realtà, e in effetti dovremmo vergognarci. Ida Dalser, la prima moglie dimenticata, annullata, uccisa dallo Stato in un manicomio, e il figlio che ebbe da Mussolini, che conobbe una stessa identica vicenda, se non addirittura peggiore, sono un segreto, come tipicamente succede in Italia, esposto davanti allo sguardo di tutti e per questo ignorato.
Ecco, la cosa bella che ho trovato nel tuo romanzo è anche il modo in cui emerge la storia di Ida Dalser, cioè attraverso la trascrizione delle sedute che lei aveva con lo psichiatra. Queste sono frutto della tua fantasia o anche in questo caso ti sei basato su documenti veri? Perché immagino, poi lo spieghi un po' nella postfazione, che si è voluto cancellare proprio l'esistenza di questa donna, il passaggio di questa donna nel manicomio e così via, quindi non so se poi alla fine siano rimaste delle carte o no.
Sono rimaste delle carte. Se si va a San Servolo, che è un'altra isola della laguna, gemella di San Clemente, al tempo era il manicomio maschile e adesso è la sede del meraviglioso Museo del Manicomio, che contiene anche tutti gli schedari, tutti i macchinari d'epoca, un enorme fondo fotografico, un luogo in cui andare. Se si va lì si trovano ancora le lettere originali che Ida scriveva a chiunque, al Papa, al Re, a Mussolini stesso, vergate su dei grandissimi fogli con delle matite colorate, scavando talmente tanto la carta da passare dall'altro lato. Queste lettere non venivano spedite. Esiste molta documentazione e tutto quello che io metto nelle trascrizioni, che non esistono più perché sono state cancellate, però tutto quello che lei dice è successo veramente ed è tratto da sue lettere e da sue parole. È verbatim la verità storica.
Ecco, che cosa ti ha colpito proprio dal punto di vista anche umano, oltre che da scrittore, nell'indagare, nello scoprire la storia vera di Ida Dalser?
Beh, la sua resistenza estrema, la sua determinazione. Ida Dalser era profondamente innamorata di Benito Mussolini e Benito Mussolini all'inizio la ricambiava con grandissimo trasporto. Esistono lettere in cui si parlano, alcune delle lettere d'amore più belle che io abbia mai letto. Lui le diceva ti ho nel sangue, e lei si chiamava la più amata, e si cercavano e si desideravano con un ardore estremo, voglio dire, ebbero un figlio e lei per lui diede fondo alla sua ricchezza. Lei era nata povera, si era elevata al di sopra della sua condizione con grande capacità, era andata in Francia, aveva studiato ed era tornata in Italia spacciandosi per francese, aprendo un salone di bellezza in galleria. Era una donna ricca che si innamorò di Mussolini quando Mussolini invece era nel punto più basso della sua carriera, era appena stato fatto fuori dall'Avanti, doveva fondare un giornale, ma fondare un giornale costa. Chi diede a Mussolini i soldi per fondare il giornale? Ida Dalser, una grande storia d'amore, di passione, che poi trascolora, ma lei non si dà per vinta. Per tutto il resto della sua vita lei non si dà per vinta un istante. La sua volontà di far trionfare la verità da un lato e di riprendersi indietro il suo grande amore, che è rimasto tale nonostante le terribili cose che gli abbia fatto, è la cosa che mi ha più colpito. Era una donna viva anche in un luogo di morti fino all'ultimo giorno.
Venendo invece alla parte romanzata, quindi ai personaggi di Sauer e Mutti, poi compare Johanna, insomma, che collaborerà, cercherà di portare in salvo Ida Dalser e così via. Come riesci sempre a creare questo mix fra fatti veri e fantasia? Perché ormai tutti i tuoi romanzi sono ambientati in quel periodo, fascismo, nazismo, e sono sempre un mix fra realtà e fantasia. Come si tiene questo equilibrio, cercando anche di essere rispettosi nei confronti della storia e di persone che in questo caso hanno sofferto?
Rispetto è la parola chiave, perché non bisogna mai dimenticare che non sono personaggi, sono persone realmente vissute che io rievoco, richiamo dalla tomba per dare loro voce, luce, darla a loro, non a me, darla alle loro vicende e non alla storia che io costruisco, per mettere insieme tutti quanti i pezzi che vengono dalla realtà. Quanti più ce ne sono, tanto più per paradosso diventa facile il mio percorso, perché quello che interessa a me sommamente è trasmettere una storia, e per farlo il modo migliore è divertire, è catturare il lettore, trascinarlo. E quello quindi che faccio è mettere insieme tutte le fonti, costruire una specie di percorso che poi viene unito dalle vicende dei miei personaggi inventati, che sono i due commissari. La loro indagine tocca punto dopo punto e conosce delle svolte, delle giravolte, è un thriller, conosce dei continui rovesciamenti e accelera, sempre però seguendo e rispettando la cronologia degli eventi e i dati di fatto. Non si inventa nulla. Al limite si va, come sai, come in un puzzle, tu hai un puzzle intero, mancano due o tre pezzi, alla fine riesci a ricostruire come sono questi pezzi, quindi lo completiamo.
Della tua reazione, appunto, una volta scoperta la storia di Ida Dalser, abbiamo detto, ma invece qual è la reazione dei tuoi personaggi, pagina dopo pagina, nel momento in cui si rendono conto che stanno venendo in possesso di una verità che nessuno sa?
Incredulità. Perché in effetti la verità era risaputa, la sapevano tutti all'epoca, ma tutti la ignoravano. C'è un apologo straordinario in questa storia, che è il rapporto tra Ida Dalser e il giornalista più potente dell'epoca, il direttore del Corriere della Sera, Albertini, il quale sapeva, perché lei gli scriveva, lui le credette e addirittura organizzò sottoscrizioni e mise a disposizione della donna, che era rimasta sola, abbandonata col bambino piccolo ed era indigente, a quel punto mise a disposizione fondi del Corriere della Sera per allevarlo. Ma si rifiutò sempre di utilizzare questa notizia per screditare politicamente Mussolini. Questa notizia, questo fatto, era molto noto all'epoca, poi dopo è stato cancellato. La cosa che Esauri e Mutti non possono sapere, perché loro sono stranieri arrivando in Italia, è l'entità di questo complotto, vogliamo chiamarlo così, di questa copertura. Mussolini all'epoca era all'apice del suo potere, l'anno dopo avrebbe infatti potuto chiedere fedi d'oro a tutti gli italiani per pagarsi la guerra. La sua credibilità e il suo potere erano all'apice, e quindi tutti avevano vantaggio a tenere nascosta questa storia terribile. Esauri e Mutti non se l'aspettano, sono come il lettore, perché questa storia non è nota come dovrebbe.
Grazie a Fabiano Massimi, ora in libreria con Le Furie di Venezia, pubblicato da Longanesi. Grazie.
Grazie a voi.
E anche per questa puntata breve è tutto. Vi ricordo che nel periodo delle feste Il Cacciatore di Libri va in onda dal lunedì al venerdì alle 13.45 e alle 20.45. Appuntamenti speciali a Natale il 25 dicembre alle 11 con i romanzi che sono stati protagonisti nel 2024. E poi il 1 gennaio con il tradizionale speciale su gialli, thriller e noir. Trovate tutte le puntate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme. Se volete potete seguirci anche su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.